numerosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, ben trovati. Ciao Alberto Polverosi.
Ciao, buonasera a tutti.
Salutiamo il nostro editore che ci segue
sempre,
dall'alto.
Sempre. Alessandro Realti, detto Ciccio.
Beh, sono tre anni che si dice poche mischierate, quindi è segno che ci segue un affetto.
Qualcuno sì, però.
Abbiamo gli occhiali, eh?
Eh sì, gli altri sono rotti.
Sono un po' tipo giallo-nero, un po' tipo Peñarol.
Come... Fenerbahce.
Anche Fenerbahce. Vabbè, e che ce ne importa? Niente, perché non parliamo né del Fenerbahce né del... di nulla di tutto ciò, ma parliamo come sempre di due partite di Coppa della quasi centenaria storia della Fiorentina. Come di consueto ce ne abbiamo una un po' più antica, più lontana, e una più vicina a noi, ma piano piano questa forbice si sta sottigliando, perché abbiamo cominciato 9 puntate fa dalla più antica alla più recente, e quindi ora piano piano ci andiamo avvicinando, anche se mi sembra ci sia uno scarto di quasi di più di 40 anni tra una e l'altra.
Sì, no, sì, quasi 50. Sì, allora oggi parliamo di due partite che non sono andate bene sotto tanti aspetti, anzi sotto l'aspetto del risultato, però che hanno fatto capire sia in un caso che nell'altro che la Fiorentina era comunque una squadra di livello, e nel primo caso, e nell'altro caso era una squadra in piena rinascita, sì, in pieno recupero di se stessi.
Un po' per citare Sandokan, la tigre è ancora viva, insomma, no? Ci pensavano morti, e invece...
Allora, la prima partita di cui parliamo è la finale di Coppa Italia del 58, che la Fiorentina perde contro la Lazio. E l'altra partita invece è la prima partita della una squadra che si chiamava Florenzia Viola,
e aveva la maglia bianca,
aveva la maglia bianca, e perde il derby contro il Pisa. Si comincia dalla prima,
Si comincia dalla prima, anche perché è una partita che ha una serie di incroci sentimentali non indifferenti.
No, incredibile, ma prima di arrivare lì bisogna dire un po' di cose su quella Coppa, su quell'edizione. È la prima edizione dopo la guerra della Coppa Italia, e la fanno a gironi, ci sono gironi, e nei gironi ci sono anche le squadre di Serie B e Serie C, e la Fiorentina vince.
Scusa,
tutte le
partite. E la Coppa Italia era negli anni 80 anche? Anche negli anni 80
c'erano gironi.
Com'era bella quando si giocava fino a agosto, settembre.
Tieni presente che quella comincia... proprio perché era la prima edizione, no? Comincia il 7 giugno del 58 e finisce il 24 settembre, la finale, sempre del 58, con una squadra, la Fiorentina, rinnovata, nel senso che non c'è più Giuligno, ma al posto suo è arrivato Amrin. Cioè non è che c'è tanta differenza. E la Fiorentina vince tutte le partite di quel girone, le vince contro il Carbo Sarda, che è la vecchia Carbonia, che era di una società mineraria ovviamente sarda. Batte il Siena, che era allenato da Oronzo Pugliese, batte il Prato, che era allenato da Ferruccio Valcareggi, e fa punteggio pieno, ed è in quella striscia, quelle sei partite fanno parte di quella striscia di 10 vittorie consecutive
di cui si è parlato,
di cui si è parlato di recente, perché ce n'è quelle del campionato precedente e la prima del campionato successivo 58-59, e la Fiorentina arriva ai quarti di finale, batte il Padova 2-1 e segnano Amrin e Petris,
gol dell'ex, tra l'altro, di Amrin, perché
lui giocava il Padova, esatto. Poi semifinale, grande vittoria sul Bologna 4-2. E Amrin segna una doppietta, tanto per non far cambiare nulla. L'altro le segnano Montuori e Petris, mentre la Lazio in semifinale batte la Juventus 2-0, altrimenti la finale sarebbe stata Fiorentina-Juventus. Tieni presente, in quella edizione la curiosità è che c'erano anche i piazzamenti di consolazione, cioè c'è la finale del quinto e sesto posto, del settimo e ottavo posto, del terzo e quarto posto, e quella per il terzo posto, Bologna-Juventus, finisce a rigori e vince il Bologna. Poi, siccome anche i rigori finiscono pari, ne battevano 6 all'epoca, e quella, il rigorista della Juventus era un certo Omar Sivori, e vince il Bologna, arriva terzo per sorteggio, e siamo alla finale di Lazio Fiorentina.
Dove si gioca?
Si gioca all'Olimpico, Nova. Stadio pieno, Tieni presente, la prima Coppa Italia la Fiorentina la vinse sul suo campo, cioè al Franchi, stavo per dire al Franchi, ma in via Bellini, e la finale si giocò appunto a Firenze contro il Genoa. Lo stadio olimpico è pieno, lo stadio è pieno,
che vuol dire tanta gente, perché prima l'olimpico aveva una pienza, sì, come tutti gli stadi, aveva una pienza superiore a quella attuale,
pienissimo. E nella Fiorentina gioca un signore che noi abbiamo rintracciato, adesso ha la tenera età di 85 anni.
Era in campo, quindi?
Era in campo, credo avesse il numero 11, e all'epoca giocò quella finale, aveva 19 anni. E ora stiamo per...
Ora, io non vorrei dire una castroneria, ma l'11 era il numero che aveva quando giocava la Fiorentina, quel signore
Che poi fece gol, perché in quella finale nella Lazio c'erano tre ex Viola. Uno era Fulvio Bernardini,
che
al posto suo alla Fiorentina arrivò Czesler,
come sono, si pronuncia, ungherese, se non sbaglio. Faceva un sacco di gol con Czesler.
Sì, poi c'era... Bizzarri,
ce lo ricordiamo, Bizzarri aveva fatto dei gol importanti,
esatto,
con la maglia viola.
Sì, aveva fatto una doppietta anche in Coppa dei Campioni, e c'era Prini che
Prini era uno dei componenti della fantastica squadra che vinse il campionato nel 56.
Sì, infatti, no, Prini era, no. Tant'è vero, stasera mi ci dirà.
Sì, non spoilerare, sennò
ma è già uscita la
notizia. Vabbè, ma qui magari qualcuno lo sa, facciamolo dire a lui.
A David
Bini. Abbiamo attivato il collegamento, chiedo alla regia un attimo. No, vabbè, allora andiamo. Ah, c'è Davide?
No, c'è Paolo Morosi.
Buonasera.
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 Allora, Paolo Morosi è toscano, toscanissimo, ma è idolo in Sardegna, se non ho capito male.
È vero, 10 anni alla Torres è stato, giusto?
Sì, sono stato 10 anni, sì.
Senta, mi dice perché lei era nei ragazzi della Fiorentina. Perché giocò quella finale a 19 anni?
Ma guardi, la finale io la giocai, eravamo in ritiro ero in ritiro con la mia squadra. Acqua Pendente, un ritiro lì qui in zona. E difatti quando c'era Carnide allenatore.
Sì.
L'argentino. Carniglia. E praticamente mi feci fare la finale. Anzi, le devo dire anche qualche cos'altro, tanto siamo nell'argomento.
Certo.
Cioè, quell'anno lì praticamente Carniglia era intenzionato a farmi giocare, a farmi partire titolare.
In campionato?
In campionato.
Al posto di chi?
Perché c'era al posto di... Cioè, la Fiorentina aveva comprato Azzari dal Palermo. Aveva dei giocatori, insomma, più grandi di me,
con più
esperienza. E lui era intenzionato proprio a farmi giocare. Poi dall'alto venne nelle dritte e si fermò. Però comunque la finale lì a Roma, perché si fece di tiro lì.
Giocò lei. Ma come andò quella finale? Perché sui giornali...
Ma guardi, io gli posso dire questo. La finale... E noi ora la Fiorentina che 4-5 anni, lei lo saprà meglio di me, dal 56 dopo lo scudetto fino al 60 poteva aver vinto altri 2-3 scudetti.
Sì.
Sinceramente. Per via di episodi, per via di determinati episodi. Mm-hmm. E lì...
Ce li può anche dire questi episodi, se vuole, tanto ormai è prescritto tutto.
Quelli sì. No, praticamente l'ultimo episodio, l'ultima partita che effettivamente la Fiorentina perse lo scudetto, io giocai a Bari contro il Bari e si vince 1-0. La Fiorentina era andò alla Fiorentina. Il Milan giocava in casa con la Spal,
sì,
e perse 1-0, mi sembra 2-1, fare così, e si andò in testa noi per un punto. L'ultima partita eravamo noi in casa con la Spal e la Fiorentina era fuori casa.
Il Milan fuori casa, lì
a Firenze, mi ricordo, io non giocai perché andai in tribuna e tutti volevano fare tutti gol. Praticamente la partita fu un po' presa un po' sotto gamba.
Ho capito.
E Novelli ci fece
go.
Ci condannò praticamente.
Ho capito.
Si perse la partita e il Milan vince la partita e si perse lo scudetto per un punto. Infatti, in quegli anni lì, praticamente la Fiorentina è arrivata sempre seconda.
Sempre seconda, no? Sì.
A un punto, a due punti, insomma, probabilmente poteva vincere il campionato perché era una squadra che era troppo forte.
Senta, le leggo la formazione di quella finale.
Aspetta, intanto salutiamo anche David Bini.
Ah, sì, certo.
Ciao David, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao Davide, siamo in collegamento con Paolo Morosi.
Io l'ho ascoltato con grande piacere.
Che giocò la famosa finale del 58. Allora, la formazione era questa: Sarti, Robotti, Castelletti, Chiappella, sì, Cervato, Segato.
Sì.
Ambrim, Loiacono, Montuori, Gratton e Morosi.
Roba da matti, sì. Cioè, trendo di formazione.
Ma secondo lei il più forte di tutti era Ambrim?
Ma Ambrim praticamente ma non so se era andato via o c'era sempre.
No, c'era, giocò la finale.
C'era?
Sì, sì, sì.
No, il più forte lo chiamano Uccellino. Sì, Uccellino.
Senta, ma lei se lo ricorda a me era sto stadio gremito da saranno state 80.000 persone, immagino.
All'Olimpico.
Era pieno. Effettivamente era pieno. Ora di preciso io. Comunque ce n'era tanto pubblico.
Senta, ma lei ha giocato, appunto, aver giocato una finale delle partite insieme a Montuori, Amrin, lo Iacono e questi giocatori qua, Sarti, insomma, io mi immagino lei sia molto orgoglioso di una cosa del genere.
Sì, io ero orgoglioso. Io praticamente in sostanza diventai un po' il cucciolo della situazione.
Certo.
il cucciolo della situazione, perché difatti anche quando eravamo in ritiro lì a Firenze, non mi ricordo il posto, e mi sfugge, quando si faceva tornei praticamente quelle gente lì mi portavano, quei giocatori, i compagni di squadra mi chiamavano e mi prendevano come elemento per la squadra di torneo di calcetto all'impruneta,
capito?
Perché parlando mi sono tutto in mente, e all'impruneta praticamente mi prendevano perché ero camminavo, cioè correvo, mi davo da fare, non rompevo le scatole a nessuno, e ero diventato un po' il pupillo di loro, la mascotte.
Senta, ma fu meritata la vittoria della Lazio in quella partita?
Ma guardi, lì c'è un particolare che io ci ho pensato, e tutta la squadra non rese per il valore che aveva. Perché se si ricorda, penso senz'altro di sì, Bernardini l'anno prima era
alla
Firenze.
Sì, alla Firenze.
Bernardini a Firenze c'è stato 5 anni, ha vinto lo scudetto e poi sempre secondo. E lì a Roma, non lo so, io penso, presumo, perché ora pensandoci a mente calma, posso dire questo, che noi eravamo un po' succube, diciamo così, dell'ex mister Bernardini che era con la Lazio. Eravamo un po' tutti emozionati.
Impauriti forse anche, no?
No, ma neanche impauriti, ma quell'emozione, diciamo così, non saprei né dire la parola giusta.
Rispetto, un po' di
rispetto, avevamo molto rispetto.
Anche perché vi voglio ricordare una cosa, che alla fine del campionato 57-58, perché questa è la stagione che apre il 58-59,
sì.
Alla fine del 57-58 la Fiorentina arriva seconda a 8 punti dalla Juventus, la Lazio arriva a praticamente quasi ultima e arriva, si salva per un soffio, perché fa 34 punti, fa 30 punti come la SPAL, e si salva perché vanno giù solo due squadre, l'Atalanta con 28 e il Verona con 26, quindi fra le due squadre c'è un bel divario.
Ma infatti la Lazio era inferiore tecnicamente a voi. Gli leggo la formazione della Lazio: Lovati, Lobuono, Janic, Carradori, Pinardi, Pozzano, Janic è direttore sportivo, Bizzarri, ex Viola anche lui, sì, Tagnin, esatto. Tozzi, Fumagalli e Prini. Ecco, ho una curiosità, anche Prini era ex Viola. Cosa gli dicessi, come fece lui il gol della vittoria, come sentiremo poi dopo, cosa gli dicesse qualcosa dopo? Cioè, ci fu qualche battuta?
No, sì, cioè, si tette lì fuori allo stadio a parlare, a scherzare, perché praticamente erano giocatori che erano stati via Firenze e avevano parecchi compagni, cioè amici, avversari.
Certo,
ma io penso che fu una cosa del una cosa talmente strana, e difatti poi quando si è preso il punta si venne via, finita la partita, e in pullman qualcuno disse un po' la sua, ma guarda un po', era rimasto Bernardini, era rimasto nel cuore, via, nel cuore dei giocatori,
quindi
che aveva avuto l'anno prima lui,
se c'era una sconfitta, se la Fiorentina doveva perdere, meglio perdere con Bernardini che contro qualcun altro, dico bene?
Sì, proprio.
Senta, c'ho una curiosità, l'anno dopo ho letto una formazione della Fiorentina De Martino,
sì,
con
scusa, che Alberto, ricorda chi ci ascolta se la formazione De Martino, perché ci sono dei giovani, anche io non
la formazione De Martino era una formazione di giovani, di riserve, c'era un campionato a parte, era un po'
tipo
diciamo la primavera, ma un po' più della primavera, una seconda squadra come c'è adesso, ecco, perché ci giocavano anche le riserve. E in quella partita contro l'Inter, che l'Inter vince 3-1, ho letto in formazione un Morosi secondo, ma che era parente suo?
No, era uno di sempre toscano in provincia di Pistoia.
Ah, ecco, si chiamava un omonimo. No, siccome nell'Inter c'era un certo Facchetti, allora mi sono
curioso. Ora dico, ora si va da in un'altra parte. Tre anni fa, quando ero qui alla Torre, che allenavo la primavera, siamo andati su a Milano a fare una partita del torneo, delle riserve, mm-hmm. E trovai, andai a giocare in questo paese, ora non me lo ricordo, questa è una cosa che la voglio perché non lo sapevo nemmeno io. C'era un paese tutto che c'era, era tutto tutto pieno di morosi.
Ah.
Tutto pieno di... E difatti viene il massaggiatore e si presentò e me dice, ma sì, dice, io sono una pistola. No, noi qui siamo tutti morosi.
Ah,
mi fa piacere. E lo ringraziai anche perché io non sapevo assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Comunque, ritornando a noi della partita, lì per me fu una cosa che i giocatori scesero in campo emozionati. E rispetto verso Bernardini.
Morosi, prima di salutarla, c'è un giocatore che gioca adesso e ricorda un po' lei come tipo di gioco? Lei si rivede in qualcuno?
Ma guardi, io guardo tutte le partite, voglio essere sincero, voglio dire anche una cosa che non voglio peccare di presunzione. Io praticamente quando sono venuto qui a Sassari, che c'è stato un certo giro fra società, che praticamente non sapevo neanche io di venirci. Effettivamente, veramente. Comunque, sono venuto qua, ci sono stato bene, mi sono ambientato bene. Cioè, i miei figli e tutta la famiglia, praticamente siamo più di 50 anni che siamo qua.
Ah, è rimasto lì a Sassari allora?
Sì. Ma i parenti praticamente l'ho tutti lì a Lamporicchio.
Ah, certo.
Cioè praticamente sono rimasto qua. Non ho accettato di fare l'allenatore perché avevo un'attività con mia moglie e tre figli che andavano a scuola. Io ho pensato a loro per farli studiare e tutto. Se... sono rimasto per quello qua io, no? Perché ci sta bene.
Senta, c'è l'ultima cosa che le chiediamo. Sì. Il ricordo più bello di quegli anni di Firenze, il suo?
Quel ricordo di Firenze, guardi, non lo so, penso senz'altro l'avrà letto, perché ho sentito che ha rammentato le riserve. E a Firenze siamo stati campioni italiani degli juniores e delle riserve.
Quindi, e lei giocava in quella di Martino?
In tutte le categorie.
Ho capito.
Grazie.
Prego.
Senta, grazie. Noi gli facciamo complimenti perché c'ha una lucidità sorprendente.
Una memoria
stupenda. La ringraziamo tanto perché è stato un bellissimo racconto.
Anzi, io vi ringrazio voi perché mi avete riportato indietro
di un po' di anni.
Di qualche anno, di qualche partita. Grazie mille.
Prego.
Salve, arrivederci, salve.
Arrivederci.
Bini.
Eccoci.
Ma questo Morosi andrebbe invitato all'Hall of Fame.
È la distanza spesso che ci impedisce, noi li invitiamo sempre tutti, il problema di tanti ex calciatori è che stanno lontani da Firenze e che a volte quando hanno un'età abbastanza avanzata hanno delle difficoltà magari a spostarsi, a muoversi e lo fanno malvolentieri. Però è grande personaggio Paolo Morosi, veramente. Che
senti, ho fermato
lucidissimo, sì. Veramente per l'età che
ho fermato poco fa Polverosi e voleva spoilerare, abbiamo detto che uno dei protagonisti di questa partita sta per entrare nella Hall of Fame, insomma è anche facile capire di chi si tratti, però insomma lo volevamo fare annunciare a te visto che oggi ufficialmente avete annunciato la prossima Hall of Fame.
Sì, abbiamo annunciato oggi i nomi dei premiati della 11ª edizione della Hall of Fame che si svolgerà a Firenze il 19 di novembre. E il primo nominato per anzianità, diciamo, di servizio è proprio Maurilio Prini, che è stato protagonista e vincitore del primo scudetto della Fiorentina e che oggi è protagonista della puntata perché ha realizzato il gol decisivo che permise alla Lazio di vincere quella finale.
L'hai fatta apposta?
No, assolutamente no, guarda.
Cioè, uno fa gol alla Fiorentina in finale di Coppa Italia, lo metti nella Hall of Fame.
Però non ha fatto anche qualcuno la maglia alla Fiorentina.
No, poi ha fatto gol decisivo nella semifinale di Coppa dei Campioni contro la Stella Rossa.
Allora, insomma, Polverosi fa il giornalista, via.
Ci sta bene, dai. No, la mia era una battuta.
Prini è un grandissimo campione, uno dei giocatori più eclettici dell'epoca, una invenzione tattica di Bernardini. Sì. Per i ragazzi più giovani, o per le persone più giovani non hanno ben presente cosa poteva essere il calcio dell'epoca, potrei paragonare Prini per la sua ecletticità a giocare, diciamo, a tutta fascia in fase difensiva, a centrocampo e in attacco, un po' con il Daniele Massaro che con De Sisti nell'83-84 giocò in una posizione a tutta
fascia. Coi 5.
Esatto, in quella situazione. Lì, con un Alberto Di Chiara che giocava da terzino.
Con Lazzaroni.
Da esterno.
Senti, ricordiamo che Prini è un come dire, anche un prodotto del nostro territorio.
Delle 10.
Chilometri zero proprio, delle 10.
Non dire perché se no si chiamano e cazziano, è delle 10.
Le 10, esatto.
Le 10, sì. È stato 6 anni alla Fiorentina, cioè non poco, dal 52 al 58 ha vinto lo scudetto, la Coppa Grasshoppers e la finale, cioè non l'ha giocata.
È arrivato in finale
di Coppa dei Campioni. Insomma,
ha scelto 6 anni buoni per vestire la maglia.
Assolutamente, ha contribuito a farli diventare buoni, diciamolo anche così come stanno, perché certo. I giocatori hanno quella capacità. È stato un po' un precursore del ruolo e poi per tanti anni non si sono rivisti giocatori così eclettici, ricorda un po' il calcio all'olandese, insomma bisogna avere un'intelligenza tattica particolare oltre che mezzi tecnici elevati per
anche fisici direi
a giocare in tutti i ruoli del campo, veramente un grandissimo Maurilio Prini.
Bene,
la chiudiamo qui questa partita o c'è qualcos'altro?
No, no, cioè, era la partita che la Fiorentina perse, come abbiamo già detto, dagli ex, perché in quella Lazio c'era anche Claudio Bizzarri, che era di Civitanova Marche, anche lui fu portato sia Prini
da Bernardini.
Che Bizzarri fu portato.
La percezione che ho io, che sono giovane, ascoltando questa trasmissione, è che comunque a quei tempi il risultato non fosse così importante. Cioè che alla fine, insomma, visto, restano fuori allo stadio a chiacchierare, la Fiorentina va a fare la finale della Coppa dei Campioni e i giocatori giocano in nazionale 4 giorni prima a Lisbona. Cioè mi sembra che ancora in quegli anni lì la parte del gioco fosse predominante rispetto alla parte del risultato, ecco.
Ma infatti tu hai sentito quando... ho detto la Fiorentina Morossi, la Fiorentina era più forte tecnicamente. Ha risposto per dire c'è ragione come perché era una squadra che giocava a parte poi tutti i giocatori Sarti, Robotti, Castelletti, Chiappella, Cervato, Segato sono tutti nazionali, Montuori, Grattone, lo Iacono, tranne Morossi
che comunque che era un buon giocatore.
Erano tutti nazionali, insomma.
Allora, stiamo vedendo le prime pagine del Corriere dello Sport, ma prima di andare in pausa, perché già che ci siamo, vogliamo dire gli altri premiati della Hall of Fame, Davide?
Certamente, oltre a far compagnia a Maurizio Prini, entreranno Bernardo Rogora, campione d'Italia del secondo scudetto della Fiorentina, poi Bruno Beatrice, compianto mediano della Fiorentina degli anni 70, la cui famiglia sta ancora aspettando giustizia per le cause che hanno portato alla sua fine, poi Adrian Mutu, il fenomeno e non ha bisogno di presentazioni.
Ma sarà lì?
Recente.
Sarà presente?
Chi? Adrian Mutu?
Sì.
Certamente.
No, quindi, insomma, diciamolo a chi è interessato, perché poi i posti sono, non è che ce ne sono tanti.
I posti
no?
sono già quasi esauriti, sono pochi, ecco. Per cui insomma, ecco, chi vuole prenotarsi poi dovrà farlo subito, perché sarà veramente difficile poi entrare. Poi abbiamo l'ingresso nella Hall of Fame di un decano dei giornalisti fiorentini, che è Sandro Picchi, che ha scritto pagine bellissime dedicate al calcio, ma non soltanto, anche al ciclismo, e ha raccontato comunque la Fiorentina per tanti anni.
Ha fatto anche una cosa che per noi è fondamentale, il librone o la storia della Fiorentina, da Bellini, insomma, per noi è una specie di Bibbia. Ecco,
è quella... strumento di lavoro, certamente. Poi abbiamo il premio Mazzocco Viola, che è dedicato a Gabriella Pierani, che è stata per oltre
la segretaria, che noi abbiamo avuto da Puccini, no?
Fatto. È un premio anche
ha lavorato con Raffaele Righetti.
Con Righetti.
Certo, con Raffaele Righetti è un premio che ci dà particolarmente soddisfazione, perché è la prima volta che una donna viene premiata e entra a far parte del gruppo dei premiati della storia viola, insomma, poi sarà sicuramente seguita in futuro da altre figure femminili, ma ci fa veramente piacere.
Beh, una donna, tra l'altro, ancora adesso dimostra di essere molto attaccata alla Fiorentina, alla sua Fiorentina, alla Fiorentina di adesso,
Sì, è
quindi è bella questa cosa.
Perché nella chat premio... del terzo scudetto lei
è attiva.
È attiva, molto attiva.
Ecco, tra l'altro un particolare non molti sanno di Gabriella Pierani è che lei è stata una delle prime giovani calciatrici a Firenze, quindi calciatrice femminile, quindi prima di entrare nella Fiorentina come segretaria ha un passato sportivo da calciatrice, quindi è proprio radicata come amore per il gioco del football.
L'ultimo, la bandiera ce la dici dopo.
Sì, facciamo una pausa
la
e torniamo.
La diciamo dopo.
Torniamo tra pochissimo, restate qui con noi, a tra un minuto.
Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
Dal Corriere dello Sport di giovedì 25 settembre 1958. In uno scenario di fuoco, il trionfo di Fulvio. Niente da ridire, si è imposta la compagine più abile, più preparata, più viva sul piano combattivo. Meno intensi e meno plebiscitari gli elogi da dedicare agli avanti laziali. Ai 6 della retroguardia spetta la media dell'8, ai 5 e poi ai 4 della prima linea il 7 è quasi di rigore. Il quasi ha come punto di riferimento Prini, che ha voluto disputare una partita bernardiana, superbamente polemica e di straordinario profitto. A voler ripetere un luogo comune, Prini era dovunque. A sorreggere i terzini, ad imbastire i temi di contropiede, a cercare un varco nel muro opposto, denunciando sempre un altruismo, una riserva di fiato e un'abnegazione assolutamente sbalorditivi. Il ragionier Prini, come qualcuno lo ha chiamato nel suo periodo fiorentino, in qualche momento della gara è sembrato una furia scatenata, un maratoneta dal ritmo incalzante, una specie di Magrini formato doppio.
E questa è la cronaca di quella partita amara per la Fiorentina. C'è un altro calciatore che per noi ha vinto lo scudetto, la maglia della Fiorentina, e poi ha indossato anche la maglia della Lazio. Non è nato alle 10, insomma c'era un po' più su, in mezzo alla nebbia, posti un po' tristi.
però è stato un grande, dai,
è, stato, è stato un, dai, un bravo, no, libero, un bravo libero,
vedi, subito a diminuire, no, è stato uno dei migliori libri Navigno dell'epoca,
sì, dopo,
sua
dopo Scirea, Tricella, Soldà,
Roberto,
ma perché devo stare sempre con voi due?
Io Roberto Garbiati,
guarda, no, è lui che ti fa sempre, ti toglie sempre qualcosa. Come,
detto,
io vinto, ti do quello che ti
spetta. Per me ha vinto lo scudetto, di più che devo dire io.
Allora, stiamo, diciamo chi stiamo parlando.
Stiamo parlando con Roberto Garbiati perché la partita che abbiamo scelto è la partita della rinascita della Fiorentina, no?
Di
c'è stata quell'estate terribile in cui la Fiorentina venne cancellata dal calcio e poi risorse dalle proprie ceneri, seppure in una categoria molto bassa, cioè la Serie C2, e la prima partita della Fiorentina, che la nuova Fiorentina, che si chiamava Florenzia Viola, disputò fu una partita per l'appunto di Coppa Italia. Abbiamo chiamato Garbiati perché la Fiorentina riparte con la difesa di quella Fiorentina, perché di quella Fiorentina abbiamo parlato, c'è Galli che fa il direttore sportivo, c'è Vierkevud in panchina e Galbiati che fa un po' tutto, ecco, mi sembra di aver capito, o sbaglio?
Sì, no, hai ragione, faceva un po' tutto in quel periodo, anche perché eravamo talmente pochi, perciò in sede eravamo in sette e niente, si doveva andare a comprare in maglia col furgone, si doveva far fare allenamento, si doveva fare tutto, insomma. Di tutto un po', però insomma.
Ecco, senti bello
abbiamo
questo.
Abbiamo fatto le cose buone per poter poi rinascere. Insomma.
Cosa ti ricordi di quella partita, Roberto?
Ma, la partita è Fiorentina-Pisa, 30.000 spettatori, e quindi una roba, cioè la partita di Coppa Italia e Serie C, 30.000 spettatori.
Sì. Subito per far capire come sarebbe andata il
ecco,
lì.
Cioè, no.
No, vabbè, i tifosi viola anche lì hanno dimostrato l'attaccamento.
Tu dove eri?
Alla Fiorentina, te lo dico adesso, anche se la Fiorentina non si chiamava Fiorentina. Io, siccome Vierco ha avuto quella bellissima idea che aveva un amico osservatore, che aveva dei giocatori serbi, e mi hanno mandato in Inghilterra a vedere Inghilterra-Serbia di Under 21 vicino a Manchester, e perciò io quella partita l'ho solo vista poi dopo.
Però quelli... possiamo dire una cosa, questo ti dice un po' dell'ambizione già di quella squadra, perché
certo,
non sapeva le maglie, però già si andava a vedere giocatori di Under 21 la Serbia.
Esatto.
No, già pensava alla Serie B, la Serie A, insomma.
Si pensava in grande, dai, si pensava già in
Si pensava alla Fiorentina. Cioè, sì, ti ripresento una cosa, noi di stadio, che tu sai bene, abbiamo sempre seguito la Fiorentina, un occhio molto, ma molto particolare, non l'abbiamo mai chiamata Florenzia Viola. Sempre Fiorentina, anche nelle classifiche della Serie C non appariva mai Florenzia, però appariva sempre Fiorentina, perché per noi è sempre stata Fiorentina.
Ma non mi sono mai accorto di questo, sinceramente. Forse avevo troppo da fare.
Sì, eri troppo impegnato. Sì, è vero. Ma che momento era, Roberto?
Momento, diciamo, di voglia di rinascere al più presto, però alcune difficoltà, anche perché la squadra era stata fatta i primi di agosto e trovare i giocatori non era facile. Abbiamo cercato, io andavo a vedere, oltre a aiutare Bierco, che poi c'era anche Salso, ma faceva il secondo durante gli allenamenti, andavo in giro a cercare un po' di giocatori. In una partita che Giovanni mi disse, guarda, ci sono gli svincolati, va a vedere se c'è qualcosa. E stetti tre giorni a Coverciano e dagli svincolati trovai Ripan. E poi dopo, insomma, ci ha dato una grassa mano per arrivare fino a dove siamo arrivati, insomma, ecco.
Sì, è vero, cioè,
era quello che io facevo un pochino tutto, finché poi dopo piano piano siamo riusciti a ricostruire. Poi è arrivato Riga, che Giovanni l'ha trovato tramite un suo amico procuratore, e perciò insomma da lì piano piano poi la squadra è stata fatta. Poi
però nella prima partita ci ha detto Figliolo, o sbaglio?
Sì, non sono riuscito neanche a vedere il mio video giocare con la Fiorentina, guardate.
Però in quella squadra c'erano due giocatori, comunque uno nazionale e uno che lo sarebbe diventato, perché c'era Angelo De Livio e Fabio Quagliarella. Cioè in quella prima Fiorentina che aveva il portiere che poi rimase, Ivan, poi in difesa aveva Biagianti, Persico, Mugnaini e Bambi. A centrocampo aveva Andreotti, Di Livio, Guerri e Bartalini, e in attacco Melzi e Quagliarella. Giocatori che presi.
Quagliarella fu mandato via perché non si integrava a Reganò,
a dicembre.
A Quagliarella non piaceva poi dopo a
Cavasini. c'è sempre la
mattina, purtroppo. Poi sai, in quel momento lì si cercavano anche giocatori dalle primavere giovani che poter ragguagliare, veniva dalla primavera di Torino,
sì, certo.
E perciò insomma, poi piano piano, poco alla volta, diciamo che il mercato vero poi è stato fatto da metà settembre e anche a gennaio, insomma, ecco. Però
sì,
già si vedeva che la squadra era una squadra più forte delle altre, insomma.
Infatti la prima parte del campionato anche fu, insomma, mi ricordo Ciccio mi raccontò, andò a Grosseto a fare Grosseto
Salutate la capolista,
e quelli cantavano, i grossetani cantavano Salutate la capolista,
sì, che sì, era il Grosseto. Beh, poi quindi, diciamo, tanto voi lo sapete meglio di me, che voi siete proprio fiorentini, toscani, nati in Toscana. Quando la Fiorentina va a giocare a Grosseto, ad Arezzo, a San Giovanni, si andava a giocare a San Giovanni, tutti,
sì,
questi posti qui, era come
Ciccio Maiano, era, San Giovanni.
1-1 pareggiò Masitto in pieno recupero.
E perciò sai, era come andare a fare la guerra, perché in quei campi lì, nel senso sportivo,
certo.
Però erano agguerriti al massimo, perché cioè, se non capitava così, quando giocavano contro la Fiorentina senza togliere niente, a San Giovanni, a Montevarchi, a questi posti qui, era dura, capito?
David, questa storia della Fiorentina comunque è una storia meravigliosa, eh? Insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno, però come vediamo anche dalle pagine del Corriere dello Sport Stadio, beh, insomma, si confermò l'amore totale della città per la squadra.
E certamente la rinascita dopo la caduta è stato il momento più buio della nostra storia, alla fine dell'Associazione Calcio Fiorentina, purtroppo, ma la ripartenza è stata immediata, sofferta, ma comunque immediata, estremamente forte, perché gli abbonamenti furono tantissimi per fare un campionato di C2, perché la prima gara ufficiale di Coppa Italia contro il Pisa, lo stadio era pieno e la città fece sentire a questo gruppo di ragazzi giovani, a parte di Livio erano tutti più o meno abbastanza giovani, l'entusiasmo, il calore, la forza per riprenderci quello che ci aspettava, il nostro posto nel calcio, e per riprenderci anche il nome, ovviamente, e la maglia viola. Quindi fu una stagione sofferta, ma se vuoi anche bella, perché rappresentò comunque una rinascita per tutti, insomma, un compattarsi per tante componenti anche della città, che nel momento di difficoltà c'erano anche, mi ricordo, tante persone che non venivano più da tanti anni, ma che rifecero l'abbonamento quell'anno, proprio perché i fiorentini sono così, sono sempre pieni di voglia di scherzare, di prendersi in giro dalla mattina alla sera, però poi quando c'è un problema vero, in silenzio si rimboccano le maniche e li trovi tutti accanto allo stadio.
Anche anche Biagianti è arrivato in Serie A, ci ricorda un nostro ascoltatore.
No, Biagianti ha fatto un'ottima carriera,
Un ascoltatore ci ascolta davvero. Ma quella partita lì, mi ricordo benissimo che i tifosi del Pisa ci fecero il funerale con Lumini, no? E mi sembra che dalla curva della Fiorentina poi ci fosse uno striscione che, insomma, aveva a che fare con il loro presidente, era il cane Gunter, però non me lo ricordo questo striscione, ma insomma, già lì, no,
ricordo invece,
la Toscana va presa così, ragazzi,
E in quel girone la Fiorentina fece un punto, 4 partite un punto, va bene, perse col Pisa, perse col Prato, pareggiò col Castelnuovo Garfagnana e perse 4-0 all'Aglianese, dove giocava Acciuga Max Allegri. E col Prato ci fu quel famoso striscione,
l'ha fatto un mio amico, Folza Plato
che era per me è stato uno dei top degli striscioni, perché Folza Plato, per prendere in giro il fratese, che c'aveva, era pieno dei cinesi, è stato incredibile. Vabbè,
comunque,
senti Roberto, ma com'erano i della Valle all'inizio? Cioè erano già appassionati, erano già... perché allora Andrea poi la passione gli venne, perché in tribuna non si teneva. Diego invece era un po' più freddo, mi pare, no?
Ma guarda, noi più che altri della Valle l'abbiamo visti poi dopo, pian piano nell'annata, perché noi, forse Giovanni li vedeva più spesso, però noi il rapporto che avevamo tramite della Valle era con Salica, cioè con Salica eravamo una cosa unica, perché a parte poi dopo l'avete conosciuto com'era il personaggio Salica,
certo,
era una persona incredibile,
è vero.
E già in quel momento lì, cioè lui era della Valle, poi dopo loro piano piano sono venuti dietro anche ai risultati e tutte queste cose qui, però inizialmente era della Valle, era Salica. Capito?
Senti, Vierkwood non ce la fece, poi insomma non ha avuto grande successo. Quali furono i problemi di tu Vierkwood lo conoscevi bene, che ci avevi giocato e ci avevi giocato accanto? Era un po' permaloso, era un po' chiuso.
Ma senti, un po' troppo rigido, secondo me. E io ti faccio un piccolo esempio, no? Nel senso che all'inizio non ce l'avamo tutti i giocatori 22 o 24 per poter fare l'allenamento, no? E allora mi diceva a me: Roberto, guarda, mi manca un giocatore, vai, entra a te che facciamo gli schemi, va bene. Allora mi fece toccare il terzino destro, non mi ricordo, e nel far girare palla, io avevo già 50 anni, più di così. Allora questa palla era un pochino lunga e non ci arrivai, no? Ti faccio il tipo di personaggio, mi guarda e mi fa: oh, ma questa palla qui si deve prendere.
Ti voleva rimettere in campo, Roby.
Allora io gli dissi: oh Pietro, ma io ho più di 50 anni. Questo era il tipo, la dignità di Pietro era questa. Beh, e alcune volte.
Del resto lui ha giocato fino a 40 anni in Serie A, se non mi ricordo male.
Punto, esatto. Però ecco, questo ti ho fatto un esempio, è stupido, no? Però per farti capire il personaggio, che era uno che non transigeva in niente, forse in quel momento lì un pochino più di
elasticità ci sarebbe voluto.
Sì, ci voleva,
capito?
Ci
e voleva. Probabilmente poi qualche risultato non è venuto, perché inizialmente non è che stavamo andando benissimo.
No, anzi,
no.
Ho perso anche a Gubbio, mi pare 2-1.
In casa anche si perse una partita con la squadra, con Montevarchi, mi sembra.
La sfiga di Pietro è che anche Riganò, quando arrivò era 100 kg, ci mise un po' di tempo, pesava meno il Guerini di Riganò quando arrivò.
Il problema è che poi lui è dimagrito e sono rimasto uguale, capito?
No, anche il problema è che poi dopo, quando ti dico della rigidità, no? Vedevi che Riganò, si vedeva che era giocatore, però non si poteva muovere. E lui faceva come ha fatto con me, con Riganò, e diceva: muoviti!
Contento Riganò.
A capire, capito?
Senza Riganò, chissà come va quel primo anno. Meno male,
Riganò, non so, fece, mi pare 30 gol.
Ma come lo prendeste Riganò, Roberto?
Ah, questo lo devi chiedere a Giovanni. Io so che gli disse: guarda, ho preso un centravanti di qua di là, poi arrivò e io dissi: Giovanni, questo pesa 100 kg, ma sei sicuro? non ti preoccupare, è buono. Vabbè, e poi dopo ha ragione.
In effetti,
sinceramente non te lo so dire. Credo che gliel'abbia segnalato un procuratore che lui giocava a Taranto.
Comunque, ricordiamo che Riganò e Taranto aveva fatto una ventina con C1, quindi scese di categoria. E quindi sono...
Ecco, bravo, esatto.
No, ma era ogni pallone alto era c'era suo, lui.
Bastava buttare la palla.
Bastava buttare la palla in mezzo all'aria e lui di testa.
Roby, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Ciao Roberto.
Ciao.
E insomma, sì, è stata una stagione particolare quella,
molto particolare.
Insomma, poi siccome siamo a Firenze, io mi ricordo, perché adesso si fa le pulci a questa squadra, a tempi si diceva che quella squadra avrebbe potuto giocare in Serie A, ora a me mi viene da ridere, se pensiamo, cioè con tutto l'affetto per quell'11, insomma, c'era Di Livio, c'era Riganò, poi c'era...
Poi c'era
Ariatti.
Ma insomma, Serie A sarebbe retrocesso alla grande.
Esatto.
Senza problemi. Però insomma il momento, mi ha detto Davide, è un momento veramente di rinascita e di riunione, perché l'anno precedente era stato terribile. Mi ricordo solo, racconto solo questo, che quando la Fiorentina stava per fallire, Cucci era direttore, l'idea, devo dirlo, di chiamarla sempre Fiorentina e mai Florenzia Viola era stata di Cucci, che era direttore del Corriere dello Sport d'estate. Quando stava per fallire, c'era sempre Cucci direttore, io mi ricordo, era al mare, mi chiama Cucci e mi dice: Alberto, guarda, la Fiorentina si salva. E io dico: come si salva? Era finita. Sì. Dice: sì, ma ha chiamato Vittorio.
Sì,
ah, sì.
Arriva il fax.
Dice: gli hanno dato la fideiussione.
Sì.
Ha una fideiussione, non mi ricordo la cifra, quant'era?
Sì,
60 miliardi, una roba del genere. Ma e da quale banca, dico io? Ah, non gliel'ho chiesto. Aspetta, lo richiamo. passano 5 minuti, mi richiama Cucinò, lascia stare, come non ti avessi detto nulla, mi ha detto che è una banca colombiana. Ho capito.
Perfetto. Vabbè.
Questo era.
Un'altra cosa interessante, o comunque diciamo originale, è che noi ci eravamo abituati ormai ai numeri di maglia col nome. Perché insomma, Batistuta con il 9, poi c'era Rui Costa con il 10, Chiesa c'era il 20, insomma. E lì si torna al calcio piace a noi, con le maglie dall'1 all'11, perché in C2 non c'era questa possibilità.
Ma poi
ti
devo dire, io ho fatto qualche trasferta, le faceva quasi tutte Ciccio, ma io ho fatto qualche trasferta, sono stato a Rimini e sono stato...
No, Bismarck, Riganò, 2-0.
Sì, e sono 2-0, esatto. Il Rimini era insieme alla Fiorentina,
testa. Fu lì che poi la Fiorentina staccò il Rimini e andò
via,
a vincere.
Andò via. Ma erano trasferte belline. Francamente io me le ricordo, ora per Dilivio magari aveva fatto il mondiale, sì. erano scampagnate, però io me le ricordo come trasferte, stadi improponibili perché erano stadi di Serie C con 3.000-4.000 fiorentini, 5.000 fiorentini, secondo dove andavano, e non era mai in trasferta.
Davide, la famosa neve di Gubbio, no? Sparata a Gubbio dai tifosi per poter giocare la partita.
Una leggenda, ormai è diventata una leggenda fra le più utilizzate in tutta Italia, la neve di Gubbio, però insomma è uno dei tanti esempi, come diceva giustamente Alberto, di trasferte in campi un po' improponibili, un po' strani per chi veniva dalla Serie A, che poi per nostra fortuna non si sono più riproposti, ma che comunque hanno dato una caratteristica particolare a quel campionato, insomma, se vuoi più genuina, più terra-terra, ma anche con grande passione, con grande entusiasmo da questo punto di vista.
Trasferti da pane e salame.
Sì, da pane e salame, ma se comunque anche con spiriti magari un po' più tranquilli in certe situazioni.
Ricordiamo una cosa, che oltre ai giocatori che hanno giocato nella Fiorentina e sono venuti in Serie A, c'è una squadra in Serie A, perché c'era il Sassuolo. Nessuno di noi avrebbe pensato che il Sassuolo poi sarebbe stato protagonista in Serie A per così tanto tempo.
È vero, c'era anche il Sassuolo. Con Davide siamo in debito però, sì. Gli dobbiamo far dare l'annuncio di chi ha vinto, da chi avete nominato come bandiera.
Che tra l'altro è stato un allenatore della Fiorentina appena tornato in Serie A.
Esatto, peraltro.
Allora, il premio importante che abbiamo istituito dopo la scomparsa del nostro capitano Davide Astori si chiama Bandiera del Calcio di A13. Ed è dedicato ai giocatori simbolo, quindi capitani e bandiere di altre squadre che abbiano anche giocato in nazionale, ma che siano stati per tutta la loro carriera importanti testimoni dei valori sportivi, della correttezza, eccetera. E quindi da questa stagione abbiamo nominato il capitano della squadra diciamo meno simpatica
del mondo
quanto riguarda noi fiorentini, è il capitano della Juventus, Dino Zoff, che comunque è una figura di spessore mondiale, non direi neanche nazionale, per quello che ha fatto. È stato anche allenatore della Fiorentina, ma è un uomo che ha un percorso di carriera eccezionale, che è il capitano per eccellenza da portare per esempio a qualunque giovane calciatore si avvicini.
Senti, pensa che Zoff, che era stato tutti quegli anni nella Juventus, quando allenò la Fiorentina a Marassi, lui disse la famosa frase: mi vengono cattivi pensieri. Lì c'era tutto un mondo dietro quella frase,
era lo stare dall'altra parte della medaglia.
Era 20 anni. Senti, David, magari una sciocchezza, ma non credo. Non so se è stato il primo Gigi Riva a avere questo premio. Oggi farebbe,
è stato il primo Gigi Riva a avere questo premio.
Però oggi sarebbe 80 anni di Gigi Riva, quindi insomma ricordiamo anche questo campione.
Infatti,
straordinario.
Mi sono sentito il figlio proprio stamani mattina per fargli gli auguri nella ricorrenza del compleanno, e mi ha risposto commosso ringraziando Firenze, noi del Museo della Fiorentina e tutti gli sportivi per aver dato questo premio a suo padre, che anche nell'ultimo documentario andato in onda molto bello su Sky, che racconta la vita di Gigi Riva, quando inquadrano lui che parla nella sua bacheca fra i premi molto più importanti del nostro, faceva bella mostra proprio il premio Bandiera del Calcio di A13 che gli avevamo consegnato tramite il figlio. Quindi insomma ne siamo rimasti anche orgogliosi, ovviamente una persona di uno spessore umano eccezionale da questo punto di vista.
David, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Davide, ciao.
Allora, vuoi un po' dirci di cosa si parla la prossima settimana?
La prossima, dico solo quella vecchia, diciamo antica, perché si resta sempre, noi indugiamo molto sugli anni 50-60. Vabbè, perché quello è il periodo, della grande Fiorentina, della più grande Fiorentina di tutta la sua storia. E quindi racconteremo la storia di una coppa che non c'è più, le coppe di una volta, ti ricordi la Coppa Latina, la Coppa Grasshoppers che ha vinto la Fiorentina? E questa era la Coppa dell'amicizia italo-francese. E la Fiorentina, ed era una. Per ora non vado avanti, no, poi dopo.
Sì, già appunto è bizzarra venerdì. Perché insomma la Coppa dell'amicizia italo-francese, insomma. Non...
Che poi diventa amicizia italo-franco-svizzera, poi diventa Coppa dell'amicizia italo-spagnola, insomma.
Più facile, italo-spagnola, meglio, sono più vicini.
Sì, no, erano coppe di quegli anni che non avevano l'egida della UEFA. Ma avevano il suo fascino, insomma, il loro fascino erano coppe particolari, duravano un giorno o cinque anni, come è successo per la Coppa Grasshoppers. Ed era il calcio di allora, il calcio che a noi piace raccontare ancora.
Poi,
oggi
ricordiamo, Alberto, la dignità è un trofeo, gliela dà la storia, cioè quando comincia non si sa mica se tipo, la Coppa dei Campioni non è cominciata, non si sapeva mica che sarebbe stata più importante la Coppa Grasshoppers. Poi la storicità di un trofeo gli attribuisce un determinato peso, no? Anche la Coppa delle Coppe all'inizio sembrava un torneo di questi e poi invece è diventata
è stato un bel torneo,
manca
senza ombra di dubbio. Io quando lo tolsero a me dispiace moltissimo, francamente, però fanno tutto per i soldi,
anche perché la Coppa delle Coppe era la Coppa dei vincitori
delle Coppe nazionali,
e per esempio l'Inghilterra fino a un po' di tempo fa teneva molto di più alla Coppa nazionale,
certo,
al campionato, quindi, insomma,
che alla Premier.
La squadra inglese andava in Coppa delle Coppe, era una squadra forse la più forte,
anche quando c'è andato la Fiorentina c'erano squadre mica leggere,
e c'era il Barcellona,
purtroppo c'era il Barcellona,
c'era Barcellona, Paris Saint Germain, insomma c'erano squadre di un certo livello.
Racconteremo anche quelle.
Ci si arriva, piano belle quelle. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Archivi Polverosi. Ci ritroviamo la prossima settimana sempre qui alla stessa ora, ma mi raccomando, perché noi non spariamo, non spariamo nel senso non scompariamo, e quindi se andate sul sito firenzeviola.it trovate tutte le puntate in podcast, e quindi potete ascoltare o riascoltarle non tanto per noi quanto per i protagonisti che ci onorano, no, della loro presenza.
Oggi Morosi è stato
bello. Morosi è insomma tanta roba, quindi anzi io me lo vado a riascoltare. Grazie mille, buona serata. Ciao Alberto.
Ciao a tutti.
Radio Firenze Viola.